sia cammino buono il nostro, sia cammino pacato e sereno, senza affanno. Quando iniziamo bene gli esercizi, questo dell'affanno può diventare anche insidia, quasi la presunzione di potercela fare a risolvere tutto, ma non è mai praticabile questo. Invece lo sguardo pacato e attento di chi davvero si mette in ascolto, prega, diventa proprio la condizione migliore per favorire un cammino. Allora iniziamo quel nostro capitolo, il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Uno magari se può leggere i primi 10 versetti, che è preludio ancora alle apparizioni, ma già significativo, e con l'animo che stamattina incoraggiavo ad avere tutti, cioè la ricchezza della parola, dei segni, della presenza del Signore, e insieme la grande attenzione alle situazioni e ai luoghi e alle situazioni interiori in cui tutto questo avviene. Questo ci riporterà facilmente e continuamente ai nostri vissuti. Ascoltiamoli, questi 10 versetti.
Il giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un uomo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
Sembra soltanto un inizio, ed è vero, non siamo ancora direttamente nelle esperienze delle apparizioni del risorto, ma il preludio che c'è in queste parole ci prende per mano e ci introduce davvero proprio nel sentiero che abbiamo intravisto come fecondo e che probabilmente il Signore ci aiuterà a gustare e a vivere in pienezza passo dopo passo. Emergono alcune dinamiche forti, anche se immediatamente non accade pressoché nulla. Lei che ci va da sola di notte, è da sola di notte la donna, ma il desiderio è un valore intimo, personalissimo. E Maria ci va senza testimone alcuno, va da sola. È il desiderio, la forza prepotente di questo gesto della donna. Nessun testimone, ma non posso non andarci, come se davvero l'intuizione di un'assenza avesse oramai generato il movimento del cercare. In fondo, appare con evidenza che è proprio il non trovato sepolcro vuoto a generare il movimento. Per ora potrebbe apparire anche solo come stupore o curiosità, come per Pietro e Giovanni. In realtà, adagio adagio, questo testo mirabile ci regala un secondo profondo convincimento. Oltre alla forza del desiderio che toglie ogni timore a Maria, che va e va da sola, questa ci regala quella che io credo costituisca la consegna in assoluto più bella che il Signore ci fa della sua parola. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Qui vide e credetti, è rimasto lì. In realtà non avevano ancora compreso le scritture. Ecco, queste due consegne sono preludio a quello che andremo chiamando sempre in questi giorni, come quotidiana resurrezione. Davvero sono il preludio. Perché senza un desiderio non si riparte, senza una interiore tensione del cuore non si accende la scintilla. E insieme, se dopo non hai l'umiltà di riconoscere che hai bisogno di comprenderlo meglio, quel maestro di cui adesso senti la mancanza, e non ti butti a lasciarti davvero arricchire, irrorare dalla sua parola, davvero il desiderio di lì a poco scompare, si fa tenue, non ti porta più. Ecco, questo a me pare la bellezza silenziosa ancora di questa pagina, ma tra l'altro comincia a dirci, vedi, che la parola detta poi che abbiamo ascoltato adesso, comincia a dirci che vedi che nei luoghi dello smarrimento il Signore abita, i luoghi dello smarrimento. E qui già ti senti un poco come colpito, anche perché credo che ognuno di noi conosca bene cosa sono o possono essere i luoghi dello smarrimento. Tant'è che magari abbiamo paura a riconoscerlo, a dircelo, ma come ci sorprende questa pagina che ancora prima comincia a dirci: io questi luoghi li abito, io in questi luoghi ti do una parola. Tra poco in questi luoghi mi incontrerai come il risorto. Ecco, questo mi pare, siamo di fronte a qualcosa che non possiamo più permetterci di perdere nella vita. Perché questo è l'invito concreto a riconoscere che anche nei luoghi dove tu vivi uno smarrimento profondo della fede, ti chiedi addirittura se ancora ti accompagna e ti appartiene, qui hai uno che ti dice: non hai ancora scrutato abbastanza le scritture, ma fallo, ma fallo. Questa è sollecitazione esplicita a ripartire ad una interiore resurrezione. Ora, queste sono le parole che amo dire silenziose del testo, ma come le sentiamo estremamente ricche e forti. Allora, qualche annotazione concreta che faccia riferimento ai nostri reali vissuti, no? Perché la vita ce lo dice, che potremmo anche parlare moltissimo di lui, invitare a conoscerlo. E in qualche modo la nostra vita è piena di tutto questo, ed è il bello della nostra vita, credo che meriti davvero l'incondizionato consegno, gesto di consegna di sé. Ma è anche vero che il desiderio è una cosa più profonda. Il desiderio non consiste nella programmazione, nella progettazione, nelle ipotesi di sentieri. Tutto questo è serio, è vero, è importante, ma il desiderio è cosa del cuore, è l'interiorità vera, unica, nostra e della nostra vita, che viene in evidenza, che davvero prende e attinge le forme dello sguardo, dell'attesa, della ricerca. Ora, questo a me pare davvero importante. Confesso che le poche situazioni dove sento davvero paura, ma questo sto parlando degli altri, di me, davvero paura, e quando mi accorgo che quello che sta mancando è proprio il desiderio. Consumiamo il Signore e i doni del Signore, ma stiamo privandoci della vigilia per attenderli, del desiderio di invocarlo. E allora, prima o poi, il logoramento ti prende, implacabile, e diventa davvero un logoramento che arriva quasi un poco a schiacciarti o addirittura a deluderti. Ma io perché mi arrabatto così tanto? E poi sono così scarsi i risultati. Ecco, è qui che questo testo sembra far germogliare quella che ha dato la forza a Maria di Magdala di fare una cosa incauta, di primo mattino, di buio ancora, lei donna da sola, verso il sepolcro. Ma davvero il desiderio germoglia dall'interiorità più profonda di chi contempla, di chi ascolta. Il desiderio ha bisogno di questo terreno di cultura, altrimenti non nasce da solo, non va da sé. E questo, come davvero lo possiamo riscontrare come un primo dono che ancor prima di apparire il risorto ci fa, che è quello di dire: ma guarda, che anche negli smarrimenti più grandi il Signore ha scelto di venire ad abitarmi, per dire a te ancora una volta che la quotidiana possibilità di risorgere rimane sempre qualcosa di profondamente reale. E questo davvero è importante. Quindi, ed è impegnativa, ecco, questa annotazione per tutti, ma è importante. Non perdiamolo in retroterra, il più intimo, il più personale che ci sia. Il retroterra dell'essere cercatori di lui e appassionati dalla parola che ci ha lasciato in dono. Perché non abbiamo ancora compreso, non abbiamo ancora compreso. Qui c'è veramente bisogno di una successione di passi e della capacità di togliere le zavorre che appesantiscono, e adagio adagio di ritrovare quella libertà, quell'autonomia cosciente e vera che davvero ti fa costantemente crescere nella nostalgia del Signore, della sete della Sua parola. Per cui, e che importa se è a rischio? Io ci vado. Questa è la forza del desiderio che questo testo sembra davvero suggerirci. E mentre prego, poi le sento così vere in questo tempo di Quaresima, riflessioni come queste, avevo proprio anche così la gioia, adagio adagio, di percepire, e adesso la vedo davvero anche meglio, no? Che proprio abitando qui, in questa casa, che è casa Paolo VI, lo vedo meglio, che oltre a quel sentiero, questo nella tua interiorità più profonda, e tu, nel tuo contemplare il Signore, ritrovi le ragioni del rimetterti costantemente in cammino, anche se sembra incauto. Oltre a questo c'è anche la storia di chi con una sete così legge i deserti di tanti altri, e non per giudicarli, ma per irrorarli. Non avevo mai pensato io alla figura di Montini in questo modo. Ma adesso che un poco mi ci sono dedicato, perché che importanza avrebbe una casa dedicata a lui? Cosa bella è che la casa sia ispirata a lui. Questo sì, no? E quindi quando la Chiesa ce l'ha regalato adesso come santo, no? Ecco, questa cosa l'ho proprio intuita molto più a fondo. Cioè, lui andava a cercare i luoghi riarsi della storia dell'uomo, della terra, dei popoli, delle culture. E sembrava, nel dircelo, che volesse metterci l'intensità della sua sete, del suo desiderio. Ma cerchiamo di aiutare, ma cerchiamo di fare luce. Ma cerchiamo di essere accanto. E allora anche uno sguardo sulla storia, sul tempo, sugli avvenimenti diventa spazio che non ti devia dal desiderio, anzi te lo va accendendo sempre di più e sempre più intensamente. Davvero, a volte hai proprio la netta sensazione. Adesso che vado ogni tanto rileggendo, e poi avevo trovato proprio persone brave che mi hanno dato anche una mano a non perdermi in un ginepraio di ricchezza di testi e di segni, davvero a vedere come il crescere della passione per la storia, per l'uomo, per la Chiesa, è in lui l'espressione di un desiderio, quello oramai insostituibile del Signore. Per cui bisogna davvero amarla la Chiesa, perché la Chiesa impari a riconoscere e ad amare il suo Signore. Bisogna veramente amarlo questo mondo, perché lo si aiuti a riconoscere che il Signore non rimane distante da lui. È importante questo sguardo che da estremamente concreto diventa contemplativo, diventa forse meglio una preghiera. E io ce l'ho qui, ve la vorrei dare l'immaginetta. Eccola qui la preghiera, proprio l'hanno messa qua, riportata. Cristo, tu ci sei necessario. Notate, era all'inizio del nostro episcopato a Milano, quindi non era ancora Paolo VI, ma questa preghiera che io l'ho riconosciuta come la cosa più bella. Dopo era difficilissimo, più bello, bisogna dirlo con cautela, perché di cose belle ne ha fatte e ne ha dette tantissime, no? Ma però, Come fai a continuamente a gridare in questo modo, Cristo, tu ci sei necessario? È perché non ti sei mai davvero rischiato di diminuire il desiderio di Lui. Sei andato crescendo, sei andato facendolo lievitare continuamente, sei andato pur divenendo un pastore di altri e di altri con tanti problemi, con tante sofferenze, con tante attese. Tu vai ad attingere l'acqua, un'acqua che davvero ti disseta. Cristo, tu ci sei necessario. E allora mi chiedo se questo non può essere così il sentiero umile ma vero di chi ci dice: vedi, anche solo in un preludio all'incontro con il risorto, tu senti già la provocazione fortissima che ti dice: continua a ritenerti capace di quotidiana resurrezione. Se davvero la parola la ami, la frequenti, la fai tua, la desideri, te ne nutri, guarda, sei già ripartito, hai voglia anche di notte di andarci a verificare che il sepolcro è vuoto. E quando poi tutto questo ti ha a tal punto persuaso nel cuore, tu guarderai con questo amore la storia e la terra, con questo amore. E questi sono i livelli di testimonianza che ci sostengono, no? Oggi poi nel dirci queste cose, nel dircele così serenamente, però con schiettezza tra di noi, sentiamo anche tutta l'abissale distanza dalla molteplicità di tantissimi discorsi, preghiere, non preghiere, parole e giudizi che stanno riempendo questo nostro tempo, dove tutto c'è, magari puntuale, numeri, situazioni, concretezza, ma di passione, di desiderio, no. Qui c'è aridità vera, qui c'è aridità vera. Tant'è che dopo si giudica ma non si prega per questo mondo. Impietosamente lo si denuncia, ma insieme se ne rimane lontani per non compromettersi. E allora davvero hai la sensazione profonda che il contagio vero con queste pagine della Scrittura, il contagio vero con la primissima esperienza della giovane comunità cristiana del Cristo risorto sia ancora il punto capace di rimotivare, che dà la forza di rimotivare, che ti dà le ragioni del rimotivare. E allora davvero diminuisce assai il rischio di vivere un ministero senza desiderio che appassiona. Diminuisce o scompare assai, perché dopo arrivi ad amare troppo questo e allora non ne puoi fare a meno, e quando non ne puoi parlare puoi guardare intuendo che hai dentro questo e facendo intuire che hai dentro questo. Non sarai mai uno che getta giudizi e basta, uno che impietosamente condanna, ma uno che magari più umilmente si mette accanto, cerca di condividere, di aiutare, perché in qualche modo il desiderio del Signore lo ha contagiato. Ecco, quindi di per sé io avrei dovuto cominciare dal versetto 11, ma questi primi 10 mi hanno detto: no, qui siamo già dentro, non c'è ancora Lui il risorto che si fa incontrare, ma c'è però una parola che ti dice, un angelo che ti dice, e comunque non avevano ancora compreso le scritture, quello che si dicevano di lui. Come dire, rimangialo questo libro, nutriti, cresci qui. È il desiderio che qui trova la sua coltivazione più naturale. Certo, partiamo subito con una riflessione forte. Ma saranno forti tutte, ma non perché le vogliamo fare forti noi, ma perché le riconosciamo così. Queste sono le parole che sorreggono, che salvano, che danno forza, che danno coraggio. No, per cui davvero vedere che a volte situazioni spente riprendono vitalità e risorsa esattamente perché hanno compreso di attingere a livelli così. Non bastano gli avvenimenti, non bastano neanche le sorprese positive, auguriamoci che ci siano sempre, non bastano però per fare un cammino paziente, tenace, laborioso. Tu hai bisogno di una brace accesa dentro, nel cuore, e questa ha per nome desiderio. È una brace accesa. Allora davvero riprendi, vai avanti. E anche nei terreni aridi, nei contesti difficili dove ti muovi, tu comunque davvero ti lasci profondamente contagiare da questo che il testo ti sta dicendo. E poi la gioia di vedere che anche nello smarrimento più grande, quella di una donna sconcertata e stupita, quella di discepoli che non capiscono e non credono, o dicono di credere, ma dopo ritorna tutto come prima, a fronte di questo c'è questo suggerimento vero e profondo: non hai ancora forse compreso bene tutto quello che la scrittura ha detto di lui. E allora riprendi la strada e la riprendi con fiducia. E quello che sto dicendo adesso, commentando, è che gioia si sperimenta quando vedi che accade. Accade anche in noi, nella nostra vita. Accade nelle nostre situazioni difficili, accade in momenti che sembrano anche di stanca, dove a germogliare in maniera significativa sembra non esserci quasi nulla, e invece riprende una possibilità e una ricchezza che davvero ti dà forza e ti sostiene. Ecco, è il primo passo che facciamo di queste giornate, dove la ricchezza di questi due capitoli Giovanni ci prende proprio per mano e ti dice: ma guarda, se li riprendi per mano, vuol dire che riprendi per mano anche i tuoi momenti di vita difficili, le tue situazioni difficili, e se le riprendi in mano, ti accorgi che in queste situazioni difficili lui viene e sta. Questo mi pare forse il regalo più bello che via via tenteremo di aiutarci a farci l'uni con gli altri per queste giornate, no? Anche nei giorni e nei passaggi più grigi, sembra volerci dire Giovanni, ci sono ragioni vere per quotidiane resurrezioni. E allora questo del tenere ardente e vero il desiderio costituisce una prima interiore determinazione. E qui davvero non possiamo non attingere a ciò che di più profondo c'è dentro di noi. È la nostra interiorità più vera ad essere chiamata in causa di quello sguardo che ci fa dire: sei tu il Signore della mia vita, sei tu il Signore della mia Chiesa, sei tu il Signore di questa terra che amo. E allora ti rimetti in cammino. Bene, buona preghiera. Allora, metto qui un po' di immaginette, chi non l'avesse ancora, quella vetrinetta che c'è lì, è fatta come immaginetta, e dietro però c'è, senza dover venire qui a leggerla tutte le volte di fronte al palo, no? E lo metto, il nonno di Laura che in questi giorni è qui ancora, regolarmente, non so quante volte al giorno, adesso non viene perché siamo qui noi, venite qui, tu passi dopo mezz'ora, era qui prima, sì, è perché studia i tempi, quando non c'è la gente che è già qui. Allora, poi alla sera le dico come va, cioè, Anchise si chiama, Anchise, ritorniamo ai tempi di Enea, quindi si ritorna veramente ai primordi della storia. E allora com'è andata oggi? Ma ti ho visto pregare, oppure no, ho pregato, vieni qui con la lente, lo guarda, vedi. E comunque com'è bello vedere che anche attraverso questa strada, con un desiderio che tu tieni acceso con il Signore, riesci a voler bene anche alle cose più deludenti che sei costretto a riconoscere. Ma non perché le avvalli, ma perché vorresti irrorarle di parola diversa, di atteggiamenti diversi. Però dopo si vive meglio la propria vocazione se si diventa un po' così. Buona preghiera allora.